apre, cominciamo come sempre la nostra newsline serale, e questa è la storia di tutti noi, è la storia di tutti noi. Vi spiego perché, vi do subito il numero WhatsApp perché voglio sentire cosa avete da dire in merito, qual è la vostra esperienza, qual è il numero WhatsApp è 342-8104-111, lo chiederò poi anche alla Giustina, perché il tema sono quelle frasi che proprio non sopportiamo in corso di una discussione, che ci fanno saltare per aria, che ci fanno perdere i nervi, no? Sapete, quelle cose buttate lì, no? Una frase anche insignificante che magari per qualcun altro non direbbe nulla, ma che proprio a te ti fa saltare i nervi. Sono quelli che si chiamano i tasti dolenti, la manutenzione dei tasti dolenti. Come riconoscere e gestirli per stare meglio con se stessi e con gli altri? Buonasera al dottor Daniele Novara, pedagogista, grazie di essere con noi.
Eccomi qua.
Questi tasti dolenti, dottore, da dove derivano? Perché ci fanno così male? Perché all'improvviso, non so, piantala, oppure non cambi mai, calmati, cioè frasi del genere semplici, apparentemente innocue, ci fanno diventare delle belve alcune volte.
Diciamo che siamo tutti portatori sani di tasti dolenti infantili, ossia ferite che restano aperte da situazioni dell'infanzia che sono andate storte e che in generale provengono dalla relazione con i genitori o comunque col mondo degli adulti. A volte possono riguardare anche alcuni compagni, compagnetti, compagnucci che non hanno risposto adeguatamente alle nostre esigenze. Si fissano, no, nella memoria, restano lì pronti ad attivarsi come reazioni emotive nel caso in cui la vita adulta ci riproponga situazioni un po' di questo tipo. Risentendola mi è venuto in mente che anche a me la parola calmati
produce l'effetto opposto.
Diciamo non è solo una questione di parole, ecco, il tasto dolente è una strutturazione, come dire, interna particolarmente,
cioè dipende anche chi la dice la parola e come la dice.
Ma no, quello no, è no. Proprio una parola in quanto tale. Noi siamo un po' abituati a contestualizzare, ma le ricerche scientifiche non sono d'accordo su questo. Non proprio le parole in quanto tali. È ovvio che se uno ci dice calmati e poi si mette a ridere, c'è un effetto sdrammatizzazione, ma di per sé è proprio il ricordo di qualcosa che si è fissato nella nostra storia e che proviene da molto 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 lontano, è rimasto lì appunto come un dolore aperto che si riverbera nelle nostre reazioni emotive, ed è il modo peggiore che possiamo avere di affrontare i contrasti, le contrarietà, le tensioni relazionali nella vita di tutti i giorni.
Anche perché ci fanno stare male, no? Ridò il numero di WhatsApp ai nostri ascoltatori, 342-8104-111. Diteci qual è la frase che vi fa proprio saltare sulla sedia, vi fa insomma diventare intrattabile nel corso di una discussione. Come si fa ad evitare questa roba, a gestirla, professore?
E il lavoro che propongo in un libro, che è di lavoro, che è un libro un po' particolare, un libro anche un po' laboratorio, un libro dove bisogna fare tante cose, non è quello di evitare queste frasi, di bypassare, no? Di stare tutto il giorno in un centro termale cercando di stare lontano dai problemi, ma come ho fatto un po' per tutta la mia vita e carriera professionale, quella di imparare a gestire le contrarietà, ecco, acquisire una competenza conflittuale con alcune tecniche che ovviamente ci aiutano a fare il meglio possibile, che sostanzialmente ruotano attorno a due componenti: evitare di confondere il problema con la persona, quindi evitare quel tipo di aggressione per cui ti rivolgi alla tua controparte con terminologie relative ai suoi difetti, che non funziona mai, e poi cercare di dialogare con le proprie emozioni, in modo che le emozioni, che poi sono quelle infantili, non ti trasformino appunto in un bambino inferocito con la propria mamma, ecco, che non lo sta trattando esattamente con i canoni della Convenzione dei diritti dei bambini.
Allora, Silvia ci dice assolutamente sì, assolutamente no, ma che ci fai o ci sei? Queste sono le frasi che Silvia non sopporta. Aspettiamo le altre, poi magari anche la Giustina ci dice la sua. Lei scrive, professore, aver ragione non serve a nulla.
Certo, nei contrasti con gli altri, volersi imporre, vivere il contrasto come una gara è inutile, insomma, perché la questione attiene alla capacità, cioè il competente è quello che attiva processi autoregolativi nella relazione, che non intende la relazione con gli altri come una gara chi arriva primo. Ma noi siamo un po' abituati così, vogliamo spuntarla, ecco, come se le relazioni fossero un'elezione politica.
O un campionato possiamo... di calcio, insomma. Federico ci dice, non mi ascolti mai, questa è la frase che fa saltare, invece tutto bene è la frase proprio che fa saltare Giacomo, questi sono al momento i messaggi arrivati dal nostro ascoltatore, poi qualsiasi imperativo anche ci dicono. Lei propone una strategia in conclusione che è fatta di 3 passi indietro e 7 passi avanti. E quali sono questi, esatto, 7 passi avanti?
Beh, insomma, sono operazioni abbastanza innovative, per esempio quello che noi abbiamo scoperto è che nelle relazioni conflittuali, chiamiamole così, non stiamo parlando di guerra ovviamente, i commenti sono molto disturbanti. Ecco, quando noi comunichiamo con gli altri abbiamo bisogno di distinguere la fase dell'ascolto dalla fase eventualmente della discussione. Dobbiamo, in altre parole, imparare ad ascoltare senza fare commenti, neanche quelli benevoli, perché gli altri, ossia ciascuno di noi, in fondo gli altri siamo noi, nessuno di noi ama sentirsi controllato. La sensazione di controllo che viene espressa dal commento, sì sì bravo, va bene, lo sapevo, sì certo, anch'io faccio così, guarda, segui questo. Ecco, tutto questo commentismo, scusate l'eufemismo che non è particolarmente italiano.
Ah, però è bello, ci garba, sì,
commentismo,
sì, molto bello, molto bello. Professore, grazie davvero. Grazie.